Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Per ora risparmiata da una decisione definitiva sull'ammontare dei dazi americani, la Svizzera spera di trovare un accordo con l'amministrazione Trump entro il 1 agosto, quando dovrebbero scattare le tasse all'importazione. Alcuni dei paesi che invece ieri hanno ricevuto comunicazione da Washington, come Giappone e Corea del Sud, potrebbero mettere in discussione legami storici con gli Stati Uniti. Due periti indipendenti dovranno stabilire il valore di Credit Suisse al momento dell'acquisto da parte di UBS. A deciderlo è stato il Tribunale del Commercio di Zurigo. Svelata al pubblico la selezione ufficiale della 78esima edizione del Locarno Film Festival. 99 le prime mondiali per mostrare, citiamo il direttore artistico, un cinema proiettato tutto in avanti verso un futuro aperto, mobile, inclusivo, da immaginare insieme nuovamente. Ok su ghiaccio, il Lugano completa il proprio pacchetto stranieri con l'ingaggio per una stagione dell'attaccante Brendan Perlini. Torniamo in apertura sui dazi annunciati ieri dal presidente Trump. Per la Confederazione nessuna indicazione. Governo e mondo economico restano dunque in attesa. Non aver fatto parte della lista di paesi cui i dazi sono stati annunciati ieri potrebbe però essere una buona notizia, anche se di concreto non c'è nulla. Noi andiamo allora a Berna da Alessio Veronelli.
E partiamo proprio dal fatto di non essere stati inclusi nel gruppo di paesi che ieri hanno ricevuto la comunicazione sui rispettivi dazi. A tutti e 14, il 2 aprile erano stati annunciati aumenti notevoli dal 25 al 45%. Ricordo che per la Svizzera era del 31%. Ieri le percentuali sono state riviste verso il basso, ma di pochissimo, tranne che per pochi paesi, mentre per due sono state addirittura aumentate. Paesi poco o non collaborativi li aveva definiti la Casa Bianca, per cui non far parte di questo gruppo può essere un segnale positivo, il segnale che l'offensiva diplomatica della Confederazione sta funzionando. Certezze però non ce ne sono.
C'era però da parte di chi ha negoziato con gli Stati Uniti una certa fiducia.
Sì, a partire dalla presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, che ha discusso anche direttamente con Donald Trump, oltre che con il responsabile del Tesoro. Anche Guy Parmalin e diversi alti esponenti dei vari uffici federali legati al Dipartimento dell'Economia hanno avuto colloqui a più riprese, giudicati positivi. La Svizzera aveva inoltre organizzato l'incontro Stati Uniti-Cina a Ginevra. Tutti indicatori positivi affinché quel 31% che hai più resta ancora incomprensibile, scenda e di molto.
Alessio, a questo punto quali scenari restano? Trump ha dato come nuova scadenza il 1 d'agosto.
E speriamo che porti bene. Possibili comunque due scenari. Entro quella data, o magari un'altra proposta da Trump, i negoziati vengono portati a buon termine, i dazi all'importazione per i beni svizzeri vengono abbassati, oppure non se ne fa niente e la Confederazione resta con quel doloroso 31%, soprattutto per l'industria, ma non solo. Ricordo che per ora invece la farmaceutica è stata risparmiata da dazi supplementari. C'è però da chiedersi, nel caso in cui l'offensiva diplomatica di Berna non avesse finora smosso più di tanto Trump, quali altre carte la Svizzera può ancora giocare, visto che molto probabilmente sono già state messe tutte sul tavolo, dal volume di investimenti negli Stati Uniti a futuri investimenti annunciati al peso nel settore ricerca e innovazione. Diciamo che a Berna si resta cautamente ottimisti e per ora in attesa.
E i primi due destinatari delle lettere di Donald Trump sui dazi sono stati Giappone e Corea del Sud. Un segnale rilevante, visto che si tratta dei due principali alleati degli Stati Uniti in Asia orientale. Senza un accordo, dal 1 agosto i prodotti di entrambi i paesi subiranno tasse doganali del 25%, ma a rischio potrebbero esserci anche gli storici legami di sicurezza tra Washington, Tokyo e Seoul. Osserva con interesse la Cina. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia. Allora, Lorenzo, quali sono le implicazioni di questi dazi e come possono reagire Giappone e Corea del Sud?
Ma le implicazioni possono essere davvero notevoli, intanto per Giappone e Corea del Sud, che hanno un disavanzo commerciale intorno ai 70 miliardi di dollari statunitensi con Washington, e alcuni settori dipendono in larghissima parte dal mercato americano, a partire dalle auto, che peraltro sono già colpite da dazi del 27,5% e il cui export, non a caso, è già crollato. Attenzione però anche alle implicazioni per Washington, perché il Giappone è il primo investitore estero e il primo detentore di buoni del tesoro degli Stati Uniti, mentre la Corea del Sud ha un ruolo fondamentale nelle forniture di microchip avanzati. Il Giappone ha reagito duramente, il premier Shigeru Ishiba ha definito estremamente deplorevole la lettera di Trump e ha promesso che darà battaglia, dicendo che continuerà sia a trattare ma senza accettare troppi compromessi. Incide anche il fatto che il 20 luglio siano in programma le elezioni per il Senato. Più morbida forse la Corea del Sud, convocata per oggi a Seul una riunione d'emergenza del governo, ma intanto si starebbe cercando di organizzare un incontro tra Trump e il presidente Lee Jae-myung in carica da circa un mese. Oltre a un potenziamento dell'import di energia, Lee potrebbe proporre un piano per riavviare il dialogo con la Corea del Nord, tema su cui Trump ha già mostrato qualche interesse.
L'alleanza con Giappone e Corea del Sud è fondamentale per contenere appunto Corea del Nord e Cina. Dallo scontro sui dazi si rischia di arrivare a un cambio degli equilibri in Asia-Pacifico.
Beh, è impossibile esagerare l'importanza che i due paesi hanno per Washington. Basti pensare che il Giappone ospita 54.000 militari americani e la Corea del Sud 29.000. Ma l'incertezza portata da Trump sul commercio e sui vari impegni multilaterali potrebbe effettivamente portare Tokyo e Seul a cercare maggiore autonomia strategica. Né Giappone né Corea del Sud hanno partecipato al recente summit della NATO per la prima volta dopo 4 anni, e il Giappone ha anche cancellato un vertice col Pentagono, che continua a chiedere un netto aumento delle spese militari. La Corea del Sud inizia invece a pensare di riprendere il controllo del comando militare in tempo di guerra, che dal 1950 spetterebbe invece agli Stati Uniti. Difficile, insomma, immaginare una rottura totale, ma un ribilanciamento questo sì. Già nei mesi scorsi c'è stato un trilaterale con la Cina in cui si è parlato di cooperazione su tecnologia, risorse minerarie e palesando persino un possibile accordo di libero scambio. Più un segnale a Washington che non un'intenzione reale, però insomma Pechino spera che i dissapori tra alleati possano portarle dei vantaggi, soprattutto se non si arriverà a un accordo sui dazi prima di fine luglio.
Due periti indipendenti dovranno stabilire il valore di Credit Suisse al momento in cui la banca venne, per così dire, ceduta a UBS. A deciderlo è stato il Tribunale del Commercio di Zurigo, obbligando UBS a consegnare documenti confidenziali. Johnny Canonica.
La decisione del Tribunale del Commercio zurighese, resa nota dall'Aargauer Zeitung, è una prima parziale vittoria per quei piccoli azionisti di Credit Suisse che hanno intentato una causa collettiva contro l'acquisizione della banca da parte di UBS. La Corte zurighese ha infatti incaricato due periti indipendenti di definire il valore di Credit Suisse al momento del passaggio di mano della banca il 19 marzo del 2023. Un valore fissato a 3 miliardi di franchi da autorità e UBS, un valore contestato da questi ex azionisti di CS perché ritenuto troppo basso e che vorrebbero venisse corretto al rialzo. Per stabilire il valore di Credit Suisse, i due periti potranno inoltre far capo a dei documenti confidenziali di UBS e Credit Suisse che trattavano il valore della ormai ex seconda grande banca svizzera, una misura alla quale UBS si era opposta. Ricordiamo infine che per poco meno di 22,5 azioni di Credit Suisse, gli ex azionisti della banca hanno ricevuto un'azione di UBS, un valore che il Tribunale potrebbe ora rivedere.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa dovrà tagliare il 17% del proprio bilancio per il prossimo anno. Saranno soppressi posti di lavoro e saranno colpite le sedi regionali. Il piano di risparmio deve ancora essere convalidato dall'Assemblea, l'organo supremo dell'istituzione. Già nel 2023 la Croce Rossa aveva dovuto ridurre il suo bilancio da 2,8 a 2,1 miliardi di franchi. In quell'occasione circa 4.500 posti di lavoro erano stati soppressi. Ci metti troppo a concludere il tuo corso di studi all'Università di Basilea, rischi di dover pagare il doppio. Con la misura l'Ateneo dice di voler favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e fare in modo che meno persone abbandonino gli studi. Sentiamo Anna Riva.
1.700 franchi a semestre invece degli abituali 850. È il destino che all'Università di Basilea potrebbe attendere chi, dopo 5 anni, non ha ancora concluso i corsi di bachelor, generalmente ultimabili in 3 anni. Concretamente funziona così. L'istituto invita gli studenti iscritti da più di 5 anni a un colloquio individuale. L'obiettivo è pianificare il percorso di studi, considerando la situazione personale, e certificare per iscritto l'intesa raggiunta. Chi, malgrado ciò, infrange l'accordo, vale a dire continua a studiare oltre il termine stabilito, dal 13° semestre pagherà il doppio di tasse universitarie. Lo stesso toccherà a coloro che non riescono a raggiungere alcun accordo. La misura entrerà in vigore gradualmente dal semestre primaverile dell'anno prossimo. Un primo eventuale raddoppio cadrebbe quindi al più presto a inizio 2028. Non è raro che gli studenti impieghino più tempo dei canonici 3 anni a ottenere il diploma di bachelor. Specialmente chi a fianco dell'uni lavora, ha impegni di tipo familiare, deve ripetere degli esami o cambia facoltà, si trova spesso confrontato con un prolungamento della permanenza in Ateneo. In un comunicato, l'università scrive che con questo provvedimento si intende promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro o anche il proseguimento degli studi, per esempio con un master. Si vuole inoltre impedire, nei limiti del possibile, l'abbandono del percorso universitario, pur continuando a garantire, si legge ancora nel comunicato, la flessibilità necessaria. L'Università di Basilea non è la prima a introdurre una misura del genere. A precederla, per esempio, l'Università di Berna, dove dopo 12 semestri di studi senza un diploma si rischia di dover pagare 1.500 franchi invece di 750.
Alnatura chiude i suoi 25 punti vendita in Svizzera. A darne notizia è lo stesso gruppo tedesco, stando al quale le attività cesseranno definitivamente a fine anno. In una nota, l'azienda di alimenti biologici sottolinea che non è stata in grado di trovare un nuovo partner commerciale in grado di rilevare le attività nel paese. A tutti i 260 dipendenti sarà offerto un impiego alternativo. A Zurigo questa mattina la conferenza stampa nella quale il direttore artistico Giona Nazzaro ha presentato la selezione ufficiale del prossimo Locarno Film Festival. 17 film in concorso, 11 serate in Piazza Grande con la Palma d'Oro di Cannes, un western italiano e Shining di Stanley Kubrick. Sentiamo Alessandro Bertoglio.
Un cinema vivo in evoluzione. Una selezione che rappresenta quanto di necessario e audace si respira nel cinema contemporaneo, giocoso e pericoloso, che si assume molti rischi, ma anche un cinema che non dimentica di ridere e di irridere e di interrogare la storia in tutti i suoi aspetti. Così il direttore artistico Giona Nazzaro ha presentato il programma della 78esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 6 al 16 agosto. Saranno 17 i film, tutti in prima mondiale, che si contenderanno il Pardo d'Oro, in gara nomi noti come quello di Radu Giude, premio speciale nel 2023, con il suo attesissimo Dracula, ma anche Ben Rivers, autore di uno dei film più apprezzati della scorsa edizione, Boganclock. La Svizzera sarà rappresentata da Fabrice Aragno con Le Lac, mentre tra i nomi importanti spicca quello del regista tunisino Abdellatif Kechiche, Palma d'Oro nel 2013 con il controverso La vita di Adele. 15 invece i film del secondo concorso, quello dei cineasti del presente, anche questi tutti in prima mondiale. Ricca e importante è la selezione per la Piazza Grande, che si accenderà con due serate di pre-festival, poi appuntamento con i film che hanno per protagonisti i premiati speciali di questa edizione, Emma Thompson, Jackie Chan e Lucy Liu. Tra gli altri film del programma di Piazza Grande segnaliamo la Palma d'Oro 2025 del Festival di Cannes, En Saint-Placidon di Jafar Panahi, e il vincitore del Grand Prix Sentimental Value di Joachim Trier. Sempre dall'ultima edizione di Cannes arrivano anche il western italiano Testa o Croce di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, con Alessandro Borghi e John Cirilli nei panni di Buffalo Bill, e La Petite Dernière di Afisia Herzi. Per la prima volta in piazza anche una serie televisiva, The Deal, del regista svizzero Jean-Stéphane Bron, della quale vedremo le prime due puntate. Film di apertura sarà Le Pays d'Arto, debutto nella fiction della regista armena Tamara Stepanian. Quello di chiusura, l'attesissimo musical Kiss of the Spider Woman di Bill Condon con Jennifer Lopez e Diego Luna. Un po' di numeri di questa edizione. 6.373 i film, tra corti e lungometraggi, provenienti da 138 paesi, quelli sottoposti alla commissione di selezione, il 12% in più rispetto allo scorso anno. Di questi sono 221 quelli selezionati. Il cinema svizzero è presente con 28 titoli e un ricchissimo programma di Panorama Suisse, che proporrà, tra gli altri, il grande successo di pubblico Heldin di Petra Volpe e La Cache di Lionel Bayer, entrambi presentati alla Berlinale.
Fa ulteriori progressi, anzi progressi decisivi, la lotta contro la malaria. Swiss Medic, l'autorità federale di controllo dei medicamenti, ha infatti appena dato il suo via libera a un nuovo farmaco per i più vulnerabili, i neonati. Sviluppato da Novartis, che ha collaborato con 8 paesi africani, Coartem Baby, questo il nome, colma un'importante lacuna, poiché finora un farmaco per i bimbi con un peso fino a 5 kg non c'era. Nel 2023 il paludismo ha ucciso quasi 600.000 persone, tre quarti delle quali erano bambini di età inferiore ai 5 anni. E la Germania è alle prese con la rielaborazione della gestione della crisi pandemica ai tempi del coronavirus. In particolare con uno scandalo attorno all'acquisizione di oltre 1 miliardo di mascherine a un prezzo decisamente gonfiato. Acquisizione ordinata dall'allora ministro della Sanità Jens Spahn, il 45enne, ex ministro e ancora oggi uno dei personaggi di spicco del Partito Cristiano Democratico. Da Berlino, Walter Raue.
Jens Spahn non badò certo alle spese quando nel 2020, in veste di ministro tedesco della sanità, ordinò la bellezza di 1,5 miliardi di mascherine del modello FFP2. La Germania, come il resto del mondo, si trovavano nel pieno dell'emergenza pandemica provocata dal coronavirus e l'intraprendente ministro, considerato come astro nascente del Partito Cristiano Democratico, agì distinto, ignorando i moniti espressi allora dalla Commissione Finanze del Parlamento e dagli esperti del suo ministero. Questi gli avevano indicato un prezzo di 1,50 euro a mascherina, ma l'allora ministro della Sanità pattuì con i fornitori un prezzo di ben 4,50 euro, per un costo complessivo di quasi 6 miliardi di euro. E quanto emerge da un'inchiesta interna condotta dal Ministero della Sanità nella scorsa legislatura, ma resa nota solo oggi in tutta la sua ampiezza. La CDU, il partito di Jens Spahn, aveva tentato di bloccare la pubblicazione dell'inchiesta per non compromettere la reputazione dell'ex ministro della Sanità e oggi capogruppo parlamentare dei Cristiano Democratici. Jens Spahn diede allora la commessa miliardaria ad una piccola ditta situata nel suo collegio elettorale. Questa però non era in grado né di produrre né di distribuire così tante mascherine. Quando queste furono finalmente pronte, non servivano più e vennero portate al macero. Uno scandalo che ora rischia di mettere sotto pressione lo stesso cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz.
La stagione degli incendi estivi è tornata in Grecia con tutta la sua forza. Migliaia di persone sono state evacuate a Creta nella settimana scorsa a causa delle fiamme, mentre più di 4.000 ettari sono andati in fumo nell'isola di Chios a fine giugno. Per combattere i roghi, Atene ha impiegato quest'anno 18.000 pompieri tra permanenti e stagionali, cui si accompagnano migliaia di volontari. Elena Kagnadakis.
Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις τοπικές τους.
Sono molto contento di notare che il numero dei volontari è in continuo aumento, ha dichiarato il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis quando a maggio la Grecia è entrata ufficialmente nella stagione degli incendi. La crisi climatica è qui, dobbiamo essere pronti ad affrontare i peggiori scenari possibili, ha messo in guardia il premier. La paura dei roghi attraversa il paese, dalle foreste del nord fino alle isole ricoperte dalla macchia mediterranea. Per questo più di 5.000 donne e uomini greci hanno deciso quest'anno di dedicare parte del loro tempo libero a pattugliare le zone minacciate dalle fiamme. I volontari hanno tra i 18 e i 55 anni e le storie personali più disparate, ma sono uniti dallo stesso desiderio, proteggere il territorio in cui abitano, come nelle montagne intorno ad Atene, dove l'anno scorso quasi 10.000 ettari sono andati in fumo. Oltre a pattugliare le zone, il compito dei volontari è quello di rispondere alla chiamata dei vigili del fuoco professionisti e, sotto il loro coordinamento, intervenire quando necessario. A tutti, per essere inquadrati, è richiesto di seguire un corso di base. Davanti a loro hanno settimane non facili. Luglio è il mese peggiore nella stagione degli incendi perché le temperature alte si accompagnano ai forti venti e favoriscono la propagazione delle fiamme, ha avvertito il portavoce dei pompieri Vassilis Vafrakoglianis, invitando i cittadini a mantenere la massima allerta.
In Argentina ora, dove ieri le abuelas de Plaza de Mayo, le nonne argentine che dai tempi della dittatura di Videla ricercano i 500 figli di desaparecidos rapiti dal militare del regime, hanno annunciato di aver ritrovato un 140esimo nipote scomparso. Un annuncio che avviene in un momento importante con il presidente Javier Milei, che sta facendo la guerra all'associazione di nonne tagliando fondi e aiuti. Ieri a Buenos Aires, alla conferenza stampa delle Abuelas, c'era la nostra collaboratrice Elena Basso.
Questo lunedì, in una stanza gremita di persone a Buenos Aires, è stato dato un annuncio incredibile. E a darlo è stata Estela Carlotto, presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo, le nonne argentine che da 47 anni cercano i loro nipoti.
Con enorme felicità. La restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alieta Romero.
Le nonne di questi bambini non si sono mai arrese, trasformandosi in vere e proprie detective, e li hanno ritrovati. 500 bambini che durante la dittatura di Videla sono stati rapiti e cresciuti dai militari. Ieri Estela ha annunciato che le Abuelas hanno raggiunto un traguardo importantissimo. Hanno ritrovato il 140esimo nipote scomparso. Un ritrovamento avvenuto mentre lo Stato argentino, con il governo di estrema destra guidato da Javier Milei, sta facendo guerra alle Abuelas, tagliando loro completamente i fondi e smantellando, una dopo l'altra, le squadre di professionisti che hanno sempre aiutato le nonne a ritrovare i nipoti scomparsi.
E le nostre posizioni ferree in politica esterior, los ojos del mundo se posan sobre la...
Ne abbiamo parlato con Miguel Santuccio, uno dei responsabili di Abuelas, che nel 2023 ha potuto riabbracciare suo fratello scomparso.
Ma secondo me il governo di Milei ha una impronta molto chiara, vuole mettere il bastone fra le ruote a tutto il processo di memoria, verde e giustizia, e quindi ha bisogno che le forze armate, che le forze repressive godano di una buona immagine, e quindi vuole cancellare tutto il passato di cui sono stati responsabili, nonché anche c'è una somiglianza ideologica, no? Fra quello che hanno fatto la dittatura militare con l'attuale piano di governo. Senza dubbio noi siamo un ostacolo ai loro progetti, ma noi faremo tutto il possibile per continuare a trovare i nostri fratelli, a far trionfare la verità e la giustizia di fronte a questo processo per noi molto triste. Non pensavamo mai che saremmo tornati così indietro.
Il radiogiornale termina qui, spazio ora allo sport. Buona giornata.